ancora un pezzetto di cammino, per di più con l'intensità della parola di Geremia. Dall'inizio è stata intensa, certo, ma in questa sezione delle cosiddette confessioni la sentiamo ancora più forte. E dopo i due annunci che abbiamo ascoltato e meditato ieri, oggi ancora tre, che entrano proprio come voce sofferta e insieme intensissima, in evidente continuità con quel tracciato un po' d'insieme di questi giorni, ma in particolare di questa sezione delle confessioni. E c'è un incrementarsi di prove che sembrano mettere veramente alle corde il profeta, proprio schiacciarlo in un angolo, e una successione incalzante di prove, il non realizzarsi almeno verificabile della promessa, oppure la parola che diviene di fatto irrilevante per molti, mentre lui vi dedica la vita. E poi quel coraggio di affrontare a tu per tu Dio, ieri chiamandolo torrente infido, oggi lo sentiremo nella parola: tu sei un seduttore. Quindi linguaggi forti, linguaggi dove l'animo si rivela in tutto ciò che è dentro, ma si rivela sempre con quella passione tenace e grande che lo fa innamorato della vocazione di servitore della parola. Allora, prima di entrare nell'ascolto del primo dei testi, mi sembrava buona una premessa che vado a raccogliere dalla meditazione di Martini, quando, quasi prevenendoci per l'impatto inquietante che le parole che ascolteremo che stamattina ci provocheranno, dice: la Bibbia non è soltanto un nutrimento piacevole, ma vuole inquietarci, scuoterci, spingerci a lottare con le pagine per purificarci. Il litigio con la parola tocca il nostro intimo e ci invita continuamente a pensare e ripensare il mistero di Dio e ad andare sempre più a fondo, al di là della banalità religiosa di cui spesso preferiamo accontentarci. Parole severe, certo, ma che sentiamo vere. E non ci sono come pagine di quelle di Geremia per farci capire che a volte la nostra sosta, il nostro parcheggiare è in quella che lui dice adesso religiosità fondamentalmente. Ci si accontenta, ma non arriva al cuore e non scaturisce da un'intensità di passione per Dio. Ecco una premessa che ci mette ancor più in allerta, nel senso più bello e positivo della parola, mentre ci accingiamo ad un altro passo di ascolto. La prima che leggo è quella del capitolo 17, i versetti dal 14 al 18. Prima leggo: guariscimi, Signore, e guarirò. Salvami e sarò salvato, poiché tu sei il mio vanto essi mi dicono: dov'è la parola del Signore? Si compia finalmente. Io non ho insistito presso di te per la sventura, né ho desiderato il giorno funesto, tu lo sai. Ciò che è uscito dalla mia bocca è innanzi a te. Non essere per me causa di spavento, tu, mio solo rifugio nel giorno della sventura. Siano confusi i miei avversari, non io. Si spaventino loro, non io. Manda contro di loro il giorno della sventura, distruggili due volte. La prova dove sta? Espressioni fortissime. E nulla fa per mascherare il dolore e la serietà della prova nella quale si sente coinvolto. E sta appunto nel sentire che questa parola non si compie, e allora lui diventa oggetto di derisione, diventa spietatamente accusato. E dov'è la parola del Signore? Ma si compia finalmente. Come ci diventa importante, direi che questi paralleli con la passione di Gesù sono estremamente importanti per entrare ancora meglio nelle pagine di Geremia. Come assomiglia a quel Gesù sulla croce: se sei il figlio di Dio, scendi dalla croce, ti crederemo. Se quanto ci hai detto è vero, perché non accade? E Geremia sente su di sé l'irrisione della gente. Tu vai parlando continuamente della distruzione di Gerusalemme, di castighi. Perché non si verificano? Li vogliamo vedere, quasi una provocazione, una sfida insolente e pesantissima. E lui queste parole le ha dette per verità. Quell'espressione forse la più intensa. Ciò che è uscito dalla mia bocca è innanzi a te. Tu lo sai, Signore. Tu l'hai sentito, ciò che è uscito dalla mia bocca. E questa è parola tua. Non ci ho messo del mio. Del mio ci ho messo la disponibilità e la fede, l'adesione totale. E ancora sembra proprio che non ce la faccia più. E allora, dopo d'aver ridetto la incondizionata fiducia in colui che è l'unico mio rifugio nel tempo della sventura, affida a lui, alla sua giustizia, di fare verità. Quell'imprecazione finale è, come lo sappiamo, affidare la causa alla giustizia di Dio. Ora, una piccola nota su questo testo, che dopo diventa spazio della preghiera e dell'ascolto, perché questa è prova di chi serve il Vangelo. Non è automatico che il Vangelo annunciato fiorisca e si realizzi nel cuore delle persone che lo ascoltano. Anche il Vangelo di stamattina non è automatico che ci si liberi dalla pesantezza degli affanni che possono anche soffocare il meglio della vita, il meglio delle nostre risorse. Tu quante volte vedi che anche la parola che viene detta, che condividiamo nelle nostre comunità, che ci aiutiamo ad approfondire, sembra non accadere, sembra non realizzarsi, non prendere il volto di una testimonianza veritiera, non diventa parola attraente che poi conduce e orienta i passi dei propri fratelli. E allora non è facile portare questo scarto, lo sentiamo fortissimo, tra l'altro anche in noi, perché anche in noi non accade in pienezza quella parola che il Signore ci regala e che nella fede condividiamo con i fratelli, accade anche in noi. E non è facile reggere. Ci può essere, ad esempio, la reazione in cui prevale l'irritazione, lo scontento, per cui si rischia di perdere la gioia per il Vangelo. A volte può prevalere una delusione che porta a subire e che incammina verso orizzonti tristi. Tanto mi ci adopero, ma vedi, nulla accade, anzi, qualche volta hai la sensazione che in atto ci sia un retrocedere. E quindi tutto questo potrebbe generare addirittura una vera e propria sfiducia. E quando arrivi a questo livello ti accorgi che è concretamente possibile che ti venga a mancare quella che di fatto noi stessi riconosciamo come la vera risorsa più grande, il desiderio, la ricerca. Quando tu sei sfiduciato, rischi davvero di non cercare più, di non attendere più, di non inoltrarti nelle praterie che conducono al Signore. E allora, come sentiamo assolutamente vere queste parole, ma mi piace accostare a queste annotazioni che intuite, non inverno, forse stiamo anche parlando di tentazioni che sono nostre e di prove che stiamo attraversando e per le quali ci affatichiamo, ma davvero mi accorgo che c'è anche un'altra risposta. E mentre ripenso a queste parole, mentre cerco anche di condividere con voi la serietà di questo messaggio di Geremia, come mi sento aiutato da tanti piccoli e semplici che non entrano nel gruppo dei delusi, non sono quelli che smettono di cercare e neppure vivono da arrabbiati, ma umili, tenaci, miti, sono i poveri di spirito, sono gli Anaim, diceva l'antica tradizione spirituale dell'ebraismo. E allora tu vedi persone nella pace che anche muovendosi nei deserti di alcune condizioni di territorio, di città, di comunità, in realtà si appassionano per i piccoli passi, intuiscono possibili germinali fioriture, intravedono i colori di Vangelo e i passi di vita concreti di ragazzi, di giovani, di adolescenti, di adulti, di anziani, di malati. Ecco, ci si può stare con la forza di Geremia in queste prove, dove esplode nella sua sofferenza e la consegna faccia a faccia con un ardimento che davvero ci sorprende, quasi ci impaura, a Dio, ma dopo ci sta, ma è dentro, ma non si ritrae, braccia fedele, che si lascia continuamente inquietare dalla fedeltà di quel Dio che l'ha chiamato. Ecco, è il primo sentiero. Il secondo, che affiderei prevalentemente a voi, io colgo l'aspetto iniziale dei primi versetti, che sono quelli sintetici, dove viene in evidenza la ragione profonda per la quale questo diventa un soffrire grave. È il testo di Geremia 18:23. Leggo proprio solo i primi due versetti. Dissero: venite e tramiamo insidie contro Geremia, perché la legge non verrà meno ai sacerdoti, né il consiglio ai saggi, né la parola ai profeti. Venite, ostacoliamolo quando parla, non badiamo a tutte le sue parole. Prestami ascolto, Signore, odi la voce di chi è in lite con me. Qui la prova, che evidentemente assomiglia a quella che abbiamo da poco ascoltato, è quella che si configura nel vedere, nel toccare con mano, che ciò per cui tu dedichi per intero la tua vita, ciò cui hai legato la tua vita, ti sei giocato nella tua vita, questa parola è insignificante per gli altri, e ti fanno fuori così, nessuno ti ascolti, tanto li abbiamo già i sacerdoti, i profeti, i dotti, tu sei troppo scomodo. Fatelo stare zitto. È proprio quando cade in quella insignificanza banale, come se qualcuno ti dicesse: abbiamo e ho ben altro da pensare, so già come pormi nella vita e in quale direzione orientare le mie scelte e i miei passi. E Geremia è dentro questa consapevolezza. Ostacoliamolo quando parla, non badiamo a tutte le sue parole. Non badare, tu le dici, magari le ami, ti ci giochi, te ne appassioni, la domenica le regali, quando commenti la parola del Signore nel segno dell'Eucaristia. Leggi a volte nel cuore di tanti, presenti o lontani o fuori, non badiamo a queste parole. Sono altri i problemi della vita e gli orizzonti a cui riferirsi. E questo è un'insidia dura da attraversare, perché misurarti sull'insignificanza di ciò che invece per te ha il massimo del significato e del valore non è uno scatto facilmente sostenibile. E questo lo abbiamo dentro nel ministero, lo abbiamo davvero, siamo chiamati a portarlo. E a volte ci accorgiamo, no, che dopo le ricadute, quando non lo portiamo con l'autenticità della fede, le ricadute possono essere comprensibili, certo, ma dopo ti ingabbiano. Ecco, a volte sentiamo dedurre, e lo dico con molto rispetto, ma sentiamo dedurre da riflessioni come queste la percezione, anzi la persuasione, che la Chiesa, vedi, è assediata da un mondo che le è ostile. E quando ti metti in una prospettiva così, dopo badi solo a te stesso, badi solo a resistere tu, e gli altri e vadano dove devono andare. Oppure addirittura a volte prende il volto della maledizione sulla città, perché sei corrotta, perché sei devastata, perché le tue mura sono diroccate. Ma c'è anche, e questi sono quelli che portano lo scarto e lo portano nella loro carne, dentro la loro vita, tocca i livelli degli affetti e delle passioni più profonde, sono quelli che non cessano di cercare i piccoli varchi, di fare breccia, perché dopo ci sono delle situazioni dove inaspettatamente anche un cuore indurito si apre a fronte di gesti di gratuita tenerezza, a fronte del dramma del dolore della morte, a fronte di una solidarietà totalmente gratuita, non dovuta, s'aprono dei varchi e allora incominci a toccare con mano che quella parola che ti sta continuamente contagiando e appassionando comincia a non essere più così irrilevante. Dopo sai che non puoi presumere più di tanto, sai che non puoi pretendere le accelerazioni improvvise, ma però vedi come il fermentare pacato e vero di germi di vita che non pensavi più praticabili. Quindi anche questa è sosta, e davvero anche quando dico e commento così, le ricadute che prove come queste hanno su di noi, lo posso fare perché questi atteggiamenti li vedo. Io li vedo, i piccoli e i semplici. E tutte le volte questo commuove. E dici, ma guarda come ci stiamo aiutando nella fede. C'è un'insignificanza palese. E il rischio di una insignificanza palese nella storia che stiamo attraversando. Ma tu non sai quanto sono tenaci i piccoli e i semplici. E sono tenaci non perché vogliono imporsi, ma perché amano la parola che hanno accolto. L'hanno dentro come un tesoro. Non sono disposti a rinunciare. E allora devo tacere per 5 anni. Taccio, ma dopo vado avanti. E magari con lo stupore, perché sono loro che ci raccontano lo stupore. Vedi, si è aperta una breccia. Ho visto un passo così. Si è andato definendo una piccola prospettiva. E tu li vedi entusiasmarsi per cose piccole. Rimangono totalmente nella prova. Quante volte ho provato e ho concluso le giornate pregando proprio in comunione profonda con tanti amici. Io avevo fatto con loro un'intera domenica, ero andato a trovarlo, i nuovi parroci o i giovani preti, appunto nelle due fasi che Martini mi aveva chiesto un po' del mio servizio con i preti. E andavo costantemente, quasi tutte le sere, ogni sabato, ogni domenica. Non avevo mai un luogo fisso dove celebrare l'Eucaristia domenicale. Ero all'interno delle comunità dei tanti preti. E tante volte toccavo con mano e misuravo seriamente la densità dei deserti dentro cui si opera. Oppure, e dopo davvero sei lì e non ti fai ingannare. In alcuni luoghi che sembrano le cittadelle fortificate della cristianità costituita, tu tocchi con mano palesemente l'insignificanza. E chi è lì e ce la mette tutta, questa cosa la percepisce, la sente, la vive. E mica può andare su da arrabbiato a Lambone tutte le domeniche a dirne quattro alla gente, perché non porti a casa nulla. Da questo punto di vista, l'unico che ci perde sei tu, perché ti rovini la salute. Ma loro rimangono assolutamente impassibili. Ma anche qui, vedere che la speranza non muore, che la voglia di lottare c'è, che la passione per il Vangelo contagia. Mamma mia, come ci si aiuta in queste cose, ma come ci si aiuta, no? E Geremia appare sempre meno distante. Forse ciò che ci differenzia è, almeno io lo dico per me, è che io non oserei mai parlare così a Dio, ci avrei paura a dirgli che sei un torrente infido o che sei un seduttore. Lui questa forza ce l'ha avuta, ma dopo non ci sentiamo mica distanti da Geremia. Questo è il titolo degli esercizi di Martini, Voce profetica nella città. Dando voce a ciò che abbiamo nel cuore profondamente. E tutto questo però dice anche cosa significhi in un attraversamento delle prove con dentro una passione vigorosa come questa per la parola del Signore. Il terzo testo, allora, quello che poi più ampiamente affido alla preghiera. Il terzo testo è il capitolo 20, i versetti dal 7 al 18. Il testo francamente inquietante, ma di uno splendore davvero unico. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto violenza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisioni ogni giorno. Ognuno si beffa di me. Quando parlo devo gridare, devo urlare, violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Mi dicevo, non penserò più a lui. Non parlerò più nel suo nome, ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno, denunciatelo, sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevaremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso, per questo i miei persecutori vacilleranno, non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo, sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, perché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Sembra averla superata, invece no. Maledetto il giorno in cui nacqui, il giorno in cui mia madre mi diede alla luce, non sia mai benedetto. Maledetto l'uomo che portò a mio padre il lieto annunzio. Ti è nato un figlio maschio e lo colmò di gioia. Quell'uomo sia come le città che il Signore ha distrutto senza compassione. Ascolti grida al mattino e urla a mezzogiorno, perché non mi fece morire nel grembo. Mia madre sarebbe stata la mia tomba, il suo grembo gravido per sempre. Perché sono uscito dal seno materno per vedere tormento e dolore e per finire i miei giorni nella vergogna. Davvero un passaggio drammatico, un testo che francamente sconvolge. Dio si è un po' come comportato, dice il profeta, come un uomo che inganna una donna attraendola per poi impadronirsi di lei e possederla. Mi hai seduto, mi hai fatto forza, hai prevalso su di me, ora io ti accuso. Non volevo profetare. E tu mi hai tratto in inganno, facendomi credere una cosa per l'altra. Mi hai costretto a seguirti senza dirmi che cosa mi aspettavo. Io mi sono fidato di te. E tu mi hai messo in una difficoltà estrema. E le conseguenze sono drammatiche, ce le dice. Sono diventato un oggetto di scherno, ognuno si fa beffa di me. E tutto mi dicono. Mi sono pentito di seguirlo. Non intendo più dargli vento, non ce la faccio più. E il lamento è espresso in preghiera, con spirito di fede, come parlava Giobbe, come si legge in diversi salmi. Forse noi non avremmo mai il coraggio di ripetere lo sfogo di Geremia. Ci stupiamo, anzi, che si possa arrivare a tanto, quasi rasentando la bestemmia. Ma non ti seguirò più. Ho deciso di dimenticarti. Questo a volte possiamo osare pensarlo e dirlo a noi stessi nel cuore. Ma perché? E quindi pare raggiungiamo il livello più profondo del profeta, perché in realtà queste sono parole di amore. Di un amore appassionato e irritato, proprio perché il profeta non riesce a dimenticare colui che ama. Quel versetto, splendido versetto. Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Questa è la massima espressione della forza della parola. Davvero questi sono testi grandiosi. Certo, ci colpiscono per la forza, per il coraggio e la libertà con cui Geremia sembra buttarceli addosso. Ma noi siamo in ascolto perché li sentiamo veri, profondamente veri. E allora lascio davvero la preghiera stamattina a tutto questo. Non rinuncio però a concludere con alcune espressioni con cui Martini conclude questa meditazione sui testi di confessione. E leggo. Le confessioni di Geremia ci richiamano alla debolezza della parola incarnata, alla debolezza di Betlemme e del Golgota. Un richiamo che non ci convince mai pienamente. Tentazione sempre pronta ad affacciarsi, provocandoci. Perché, Signore, non distruggi i nemici? Perché non dai alla tua Chiesa la forza, la gloria, le possibilità vincenti, le capacità di avere successo? Perché dobbiamo lottare con difficoltà di ogni tipo? E Gesù risponde: perché in questo modo io ho rivelato il Padre, in questo modo. È un mistero che ci richiama all'umiltà della sua parola e della nostra testimonianza. È una testimonianza povera, che non si può paragonare a nessuna forza umana, ma che proprio in ciò ha il sigillo divino. E ricorda alcuni passaggi di Matteo, Matteo 12, 18, 21, quando l'Evangelista cita il carne del servo di Yahweh: ecco il mio servo che io ho scelto, il mio prediletto. Oppure quando evoca la canna infranta che non spezzerà e non spegnerà il lucignolo fumigante. Oppure quando annota in Matteo 8, 17, egli ha preso le nostre infermità, si è addossato le nostre malattie. Mi sembra estremamente efficace questo parallelismo diretto, ma perché ci sta tutto tra le espressioni di Geremia e l'animo con cui il Maestro sale a Gerusalemme, fa dono della propria vita, si riveste dei panni del servo sofferente, del carne di Yahweh. E allora conclude dicendo: la missione della Chiesa consiste nel caricarsi del dolore della gente per curarli, per alleviarli, per soccorrere i poveri e gli affamati. Caricarsene però anche con la propria debolezza e povertà. E tale debolezza della Chiesa è espressa molto bene nella realtà più povera e più inerme che ci sia, l'Eucaristia. Non c'è nulla di più debole di quel pane spezzato e di quel vino cui beviamo. La Chiesa è maggiormente se stessa là dove è più simile al Cristo di Betlemme, al Cristo della croce, al Cristo dell'Eucaristia, cioè alla voce debole e fedele di Geremia, regalandoci un'ultima espressione che mi piace augurare come un conforto profondo, incessante a ciascuno di noi. Quando dice: non è contrario alla vocazione avvertire stanchezza, disgusto, disagio, ripugnanza, debolezza. Se apriamo gli occhi, ci accorgiamo che proprio in tali condizioni si fa presente davvero il Signore. Queste sono parole che danno grande fiducia. Soprattutto sono parole vere, sono parole vere. Ce lo potremmo raccontare anche tra noi. Grazie a Dio, parole più volte sperimentate. Ecco, è la preghiera di stamattina, quindi un'altra mattinata intensa. Adesso appunto la possibilità dei colloqui, delle confessioni, visto che Don Agostino è già arrivato, sta in fondo alla chiesa, c'è sedia dove si metterà, adesso vado a salutarlo, e appunto è il nostro parroco, non più parroco di Moggio, ma lo è, di fatto è un uomo anche molto buono e poi sempre molto molto disponibile. Ecco, un piccolo accenno, avete visto forse anche dai cartoncini che sono un po' nelle camere, no? E ogni giovedì sera c'è sempre, tutti i giovedì, sempre, sempre, a meno che sia Natale, giovedì, ma tutti i giovedì sera c'è un momento di ascolto orante della parola di Dio della domenica. È un po' anche con la sorpresa che magari vengono 20, 30, 40, 50 persone, così, è una sorpresa, dura poco, 40 minuti, quindi è ascolto della parola del Signore e di avvio un po' alla preghiera. Ovviamente sentiamoci liberissimi, ecco, chi desidera partecipare, stasera non diciamo insieme con Pieta, e alle 8:30 e si termina alle 9:10 normalmente, con un po' di silenzio, un po' di canto, un po' di preghiera e un po' di ascolto inizialmente meditato della parola del Signore. Quindi se desideriamo, bene, evidentemente commento la quarta domenica secondo il rito ambrosiano a il Vangelo del cieco nato. E ecco, se qualcuno non fa troppa fatica e magari oggi se la sentisse quando va a fare un giretto con l'ombrello, di portare giù la macchina in piazzetta, perché arrivano tutti agli ultimi 5 minuti e spesso arrivano davvero in parecchi, piccolo segno ospitale di lasciare qualche barco sul parcheggio, così se uno invece non se la sente, lasci qui tranquillo, ce la caveremo comunque, se invece uno lo fa anche volentieri, non gli costa più di tanto, è un piccolo segno di accoglienza.